Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL. Oggi andiamo a parlare di un argomento importante per tutti gli imprenditori che hanno un SRL e che si accingono a compilare la dichiarazione dei redditi, ok? Che sia 730 o dichiarazione dei redditi normale, è importante conoscere prima di tutto degli elementi, ok? O almeno questi elementi che conoscerai derivano dalla mia esperienza diretta con gli imprenditori che hanno un SRL e che serviranno per massimizzare l'efficacia fiscale della tua propria posizione personale, che in soldoni vuol dire che tu hai più soldi perché stai attento a prendere più bonus fiscali possibili. Ovviamente durante questo podcast comprenderai che cosa intendo, ok? Prima di tutto, prima di partire, è importante comprendere quando un imprenditore che ha un SRL deve compilare la dichiarazione dei redditi, perché non tutti la devono compilare, no? Prova a pensare, se tu dovessi in un anno produrre zero reddito, no? Ok, secondo te tu devi pagare le imposte? Ovviamente no. Quindi tu non hai bisogno di compilare la tua dichiarazione dei redditi, ok? Faccio un altro esempio. Ipotizza che tu abbia solo una busta paga in un anno, no? Cioè una tipologia di datore di lavoro, solo uno, no? E non hai nessun bonus collegato alle spese mediche, no? In generale. Tu devi compilare la dichiarazione dei redditi? In questo caso no, ok? Perché tu dentro alla tua busta paga pagherai tutte quante le imposte, tutti quanti i contributi e nel caso riceverai anche eventualmente il bonus per i figli a carico e magari il bonus Renzi, ok? Che adesso ha cambiato nome, ok? Quindi in questo caso tu non devi compilare la tua dichiarazione dei redditi. Ma quindi in quali casi devi compilare la tua dichiarazione dei redditi? Devi compilarla principalmente in 3-4 casi. Il primo è magari il caso in cui hai due CUD. Se tu in un anno hai due CUD perché hai due datori di lavoro, oppure hai cambiato lavoro e quindi proprio cambi, diciamo, CUD perché ne è un in più alla fine, entro la fine dell'anno, in questo caso tu dovrai calcolare con precisione il reddito complessivo che hai generato in un anno e pagarci il conguaglio delle imposte. Essenzialmente i datori di lavoro dentro alla loro busta paga ti calcoleranno le loro imposte, però è tua responsabilità poi dopo, l'anno dopo, dire allo Stato che tu hai avuto almeno due datori di lavoro, hai avuto quindi più reddito e quindi dovrai pagare più imposte, ossia il conguaglio, diciamo, no? In un certo senso. E questo è il primo caso. Un secondo caso è, esempio, nel momento in cui tu hai un unico datore di lavoro, che può essere anche la tua SRL come compenso d'amministratore nel caso, e magari tu hai delle spese mediche, no? Che siano magari per gli occhiali o spese mediche vere, cioè proprio per la salute. Ecco, in quel caso tu hai dei bonus fiscali che si chiamano detrazioni d'imposta, perfetto. Ecco, quello è un altro caso in cui tu devi compilare la dichiarazione dei redditi. Perché ti dico questo? Ti dico questo perché ovviamente com'è che fai a chiedere indietro i soldi allo Stato? Cioè, come fai? Qual è il metodo tecnico? Il metodo tecnico è che utilizzi appunto questo modello di dichiarazione che è la dichiarazione dei redditi. Prova a pensare, come tu utilizzi la dichiarazione dei redditi per appunto dichiarare tutti quanti i tuoi redditi e quindi pagarci le maggiori imposte, ok? Nello stesso modo, quando tu hai dei bonus fiscali, li metti nella tua dichiarazione dei redditi. Quindi tutto questo per dirti che la dichiarazione dei redditi, un secondo motivo per cui lo devi compilare, è per utilizzare, poter usufruire dei bonus fiscali che sono previsti dalla legge. Che poi questi bonus fiscali principalmente sono di 2-3 tipologie, ma li vediamo magari dopo. Adesso sai che il secondo motivo è nel caso in cui tu devi comunque dichiarare bonus fiscali allo Stato, cosa che fai utilizzando il modello della dichiarazione dei redditi. Bene, poi c'è un altro motivo per cui puoi compilare la dichiarazione dei redditi, no? Che è il terzo. Il terzo motivo è nel caso in cui tu hai un credito d'imposta, che può capitare, e lo devi in qualche modo conservare nel corso degli anni. Ovviamente questo è un caso un po' più limite, però non saresti il primo. E secondo me l'esempio migliore è questo. Tu ipotizzi di aver avuto un anno senza datore di lavoro, non hai case che hai dato in affitto, quindi tu in teoria avresti zero reddito, ok? Ma in quell'anno magari hai fatto un unico lavoro da 5.000 euro come lavoro occasionale, senza partita IVA, ok? Quindi in quel caso cosa succede? Che tu nel lavoro occasionale devi dichiarare il reddito di 5.000 euro, ma sai anche che il tuo cliente ti ha anche versato la ritenuta d'acconto, ok? Cosa che per te sono imposte anticipate, ok? Però siccome fino a 5.000 euro circa tu non paghi imposte e siccome il tuo datore di lavoro, il tuo cliente, perché il datore di lavoro non c'hai in questo caso, siccome il tuo cliente ti ha versato la ritenuta d'acconto, ecco, tu dovrai dichiarare questo credito a tuo vantaggio, che non è un bonus ma è un credito, e quindi dire allo Stato che in generale a te ti avanza un credito, ok? Quindi la dichiarazione dei redditi serve per proprio dichiarare che tu avanzi, hai in più un credito da chiedere allo Stato, che non vuole dire che questa cosa vale solo per quell'anno. Questo credito, se tu non lo utilizzi perché non hai magari reddito, di fatto lo tieni, lo conservi nelle dichiarazioni degli anni successivi. E questo è il terzo motivo per cui alla fine devi compilare la tua dichiarazione dei redditi. Devi compilare la dichiarazione dei redditi semplicemente perché dovrai ricordare, dichiarare allo Stato che tu vanti un credito nei suoi confronti e devi essenzialmente e devi usufruirne anche in anni futuri nel momento in cui avrai imposte, ok? Ti dico questo perché comunque tu quando hai un credito d'imposta hai due grandi opzioni, no? La prima opzione, ne abbiamo parlato adesso, è quello di tenerlo in memoria tenerlo in memoria tra i documenti che vanno allo Stato, che lo fai tramite la dichiarazione dei redditi e lo utilizzerai quando dovrai pagare delle imposte, ma l'altra opzione è quello di chiedere rimborso, ok? E qui nascono, i dubbi se scegliere il modello 730 oppure modello dichiarazione dei redditi, perché il rimborso dei maggiori crediti che tu puoi vantare nei confronti dello Stato alcune volte richiedono un tempo un po' lungo per essere incassati, ok? E quindi vediamo questa cosa, perché quando un imprenditore in qualche modo, anche e soprattutto chi ha un SRL, ha il vantaggio di avere l'opzione di compilare il 730 oppure quello che si chiama modello della dichiarazione dei redditi, che una volta si chiamava modello unico, ok? Essenzialmente ti dico cosa hanno in comune: tutti e due sono modelli per dichiarare i redditi e per pagare le imposte e magari per chiedere i crediti indietro, però hanno due grandi differenze, ok? Il 730, ricordati che è proprio un modello di dichiarazione dei redditi, però magari è un modello, che fanno i dipendenti. Perché questo? Perché per poterlo utilizzare tu dovrai avere una busta paga, ok? Perché tutti gli accrediti, tutti gli addebiti passano attraverso la busta paga e sono molto più veloci, ok? Esempio, adesso siamo marzo 2021, oggi mi sa che è il 3 marzo, bene, quindi puoi compilare tra poco il 730 e se sei a credito, lo Stato ti accredita tramite il tuo datore di lavoro sulla tua busta paga l'importo a credito, magari da aprile ad agosto, bene, di quest'anno, ok? E nell'altro caso, se tu sei a debito, comunque ti vengono subito prelevati i soldi, no? Sulla tua busta paga da aprile ad agosto di quest'anno 2021. E come puoi vedere, questa cosa ha vantaggi e svantaggi. Il vantaggio del 730 è che se tu hai un credito nei confronti dello Stato, no? Tu hai i soldi subito, ce l'hai proprio dentro l'anno, proprio subito, subito inteso dopo pochi mesi, comunque hai soldi sulla tua busta paga direttamente, perfetto. E lo svantaggio è che se tu devi pagare le imposte, purtroppo questi soldi ti vengono prelevati subito durante l'anno, che non è mortale, però se magari hai imposte alte e hai mancanza di liquidità, per te può essere un problema, ok? Perfetto. Questa è una cosa. Parallelamente al modello 730, che è il modello che fanno, i dipendenti, tu hai la possibilità di compilare la dichiarazione dei redditi, che è un modello che fanno gli imprenditori. Perché ti dico questo? Perché proprio è un modello che in genere compilano gli imprenditori perché non hanno una busta paga, ok? Salvo comunque gli amministratori di un SRL che hanno un compenso e quindi hanno busta paga. Però nella media, gran parte degli imprenditori, esempio ditte individuali, società di persone, loro per esempio saranno sempre obbligati a compilare la dichiarazione dei redditi. E qual è la caratteristica? È che calcolano le imposte in maniera perfetta come il 730, bene, però il pagamento va sempre da giugno ad agosto, però può essere posticipato anche di un anno, e nello stesso modo anche quando chiedono i soldi indietro in accredito ci mette più di un anno, ci mette anche un anno e mezzo, due. Quindi qual è il vantaggio che ha il fatto di compilare la dichiarazione dei redditi? È che ogni imprenditore che compila la dichiarazione dei redditi, è vero che dovrebbe comunque pagare le imposte da giugno, luglio, anche fino a agosto, però è anche vero che lo Stato con questo modello ti permette di pagare quando tu vuoi, ok, perché non ti prende i soldi dalla tua busta paga, e di pagarli anche in ritardo di un anno, pagando delle piccole maggiorazioni circa tra il 3 e il 4% dell'importo che hai saltato, diciamo, ok. E per carità, ovvio che comunque è meglio sempre pagare prima, però se ti trovi in un momento in cui devi pagare tante imposte, non c'hai liquidità per far fronte al pagamento delle imposte, sai molto bene che comunque pagare entro un anno, pagando anche il 3 o il 4%, ti conviene rispetto al fatto di chiedere i soldi in banca, chiedere un mutuo, un fido, oppure chiedere soldi ai parenti, ok? Oppure togliere magari i soldi ai tuoi figli o alla tua moglie per poter vivere, ok? Quindi sappi che questo è il grande vantaggio che ha la dichiarazione dei redditi, cioè regolarizzi la tua posizione fiscale pagando anche in ritardo, semplicemente con delle piccole maggiorazioni, ok? Lo svantaggio è che comunque quando tu chiedi indietro i soldi allo Stato, cioè chiedi i crediti indietro, semplicemente lo Stato prima di darteli ci metterà anche un anno e mezzo, due. Quindi sai che se hai un credito, a mio umile parere, ti converrebbe lasciarlo fermo lì e utilizzarlo nelle dichiarazioni dei redditi successive, nel momento in cui dovrai pagare delle imposte essenzialmente. Quindi di fatto chi ha la dichiarazione dei redditi, salvo casi rari in cui veramente chiudi la tua attività aziendale, quando uno è un imprenditore e ha la dichiarazione dei redditi, gli converrebbe proprio rimandare il credito negli anni successivi, cosa che è una cosa insomma frequente. E detto questo, volevo fare una piccola precisazione: quando tu cercherai su internet il fatto di pagare le imposte in ritardo e regolarizzare la tua posizione, questa cosa ha un nome tecnico strano, cioè tecnica, ma un nome strano. Il nome è ravvedimento operoso, tutto qui. Questa cosa si chiama ravvedimento operoso, lo so che è strano, però essenzialmente è quando tu vai in uno studio commerciale, parli col tuo commercialista e senti il nome ravvedimento operoso, tu sai che questa cosa è un sinonimo di pagare in ritardo le imposte, regolarizzando le imposte, pagando delle piccole maggiorazioni. Finito, ok? Ha un nome particolare, però è così. Insomma, quando ti dicono puoi pagare le imposte con il ravvedimento operoso, essenzialmente paghi delle piccole sanzioni, dei piccoli interessi, e sei a posto col fisco, ok? Quindi queste sono le due grandi differenze fra il 730 e la dichiarazione dei redditi. Ti dico questo perché il vantaggio che hai con un SRL è che tu puoi anche essere solo amministratore, oppure sei un socio operativo, no? Un socio finanziatore, e avere solo il compenso d'amministratore e accedere al 730. Quindi, mentre una ditta individuale oppure una società di persone e i soci sono obbligati a compilare solo la dichiarazione dei redditi, è anche vero che un imprenditore che ha un SRL ha il vantaggio che se è un socio finanziatore e ha un compenso da amministratore, quindi con una busta paga, può utilizzare il 730 e quindi può avere questi benefici che hai visto qua, o almeno può scegliere se fare il 730, ok, oppure la dichiarazione dei redditi. Quindi, se tu sei un socio operativo, non puoi accedere al 730, puoi fare solo la dichiarazione ad redditi e sei in questa condizione anche nel caso in cui tu magari fossi un socio finanziatore ma fossi anche amministratore senza compenso. Non puoi accedere al 730 semplicemente perché non c'hai una busta paga. Però nell'ultimo caso, ossia tu sei un socio finanziatore, ossia non ci lavori perché fai solo l'amministratore e il tuo lavoro è ripagato con una busta paga, tu sai che puoi accedere al 730 e quindi puoi scegliere se fare uno o l'altro modello. Attenzione, l'ultima cosa che voglio dirti su questa cosa, non è che tu dovrai per forza obbligarti a scegliere il 730 o la dichiarazione dei redditi solo perché magari un anno hai in credito e un altro no e quindi fare salti mortali per dichiarare il falso tra essere un socio finanziatore o un socio operativo. Assolutamente no. Guardalo dal lato opposto, cioè nel momento in cui tu hai l'opportunità di essere un socio finanziatore, cioè non fai niente di operativo e hai un compenso da amministratore, sai che puoi accedere a questo beneficio, ok? Quindi magari non è detto che tu ne possa avere bisogno, però è una strategia fiscale che tu devi conoscere e valutare insieme al tuo commercialista, ok? Semplicemente sappi che puoi fare il 730 nel momento in cui tu sei un imprenditore che ha un SRL, ok? Chiuso questo capitolo, ti apro un altro capitolo veloce sulla differenza tra deduzione e detrazione. Ho già fatto un podcast specifico su questo, però quello che ti voglio dire è che ci sono due tipologie di bonus, ok? Volendo tre, però diciamo due, che sono gli oneri deducibili, che sono esempio i contributi INPS commercianti che tu paghi, ok? E gli oneri detraibili, che sono esempio le spese mediche oppure le spese per le ristrutturazioni edilizie, ok? Per poi arrivare a un concetto che ti spiego subito. Gli oneri deducibili sono quelle cose che vanno a diminuire il tuo reddito, ok? Gli oneri detraibili, invece, sono quelle cose che vanno a diminuire le imposte, che sono cose diverse. Però, in tutti i due casi, ti voglio dire questa cosa qua. Tutti gli imprenditori che hanno un SRL devono stare attenti perché nel momento in cui prelevano utili di capitale dall'SRL, questi utili hanno un'imposta sostitutiva del 26%, che essendo appunto imposta sostitutiva non va a finire nella propria dichiarazione dei redditi. Quindi la paura che ho io quando analizzo la posizione fiscale degli imprenditori che hanno un SRL è quella di vedere che loro magari prelevano soldi solo come distribuzione di utili e poi hanno bonus fiscali che possono essere oneri deducibili, detraibili e magari figli a carico, ok? Ecco, in questo caso loro non possono beneficiarne perché se prelevano solo gli utili, ok, di capitale dell'SRL, anche se hanno i bonus, purtroppo li perdono perché non hanno reddito nella propria dichiarazione. Quindi, come risolvere tutto questo? Quale consiglio posso dare a tutti gli imprenditori? Il consiglio che posso dare a tutti gli imprenditori è che se tu ti trovi nella condizione di avere comunque pagamenti di INPS commercianti come socio operativo, che capita molte volte, avere magari bonus per le ristrutturazioni edilizie che ti consentono di diminuire le imposte, ok? Ecco, oppure anche figli a carico, ok? Ricordati che oltre alla distribuzione degli utili ti consiglio di avere un compenso da amministratore. Ti consiglio di avere un compenso perché sopra il compenso da amministratore pagherai delle imposte che però in sede di dichiarazione non pagherai, ok? Nel momento in cui tu hai appunto questi bonus e che devi poter utilizzare con capienza, cioè provo a riformulartelo meglio perché te l'ho spiegato male. Se tu hai dei bonus fiscali come oneri deducibili e detraibili, devi ricordarti di attivare una busta paga da amministratore, perché è vero che pagherai un po' di imposte, però saranno ridotte perché hai questi bonus fiscali durante l'anno, ok? Perché se non fai così li perdi e per carità perderesti efficacia fiscale, ok? Anche qua è un po' come il fatto di avere o no i figli a carico e dimenticarsi di inserirli nella propria dichiarazione dei redditi. Non muori se ti dimentichi di mettere un familiare a carico che potevi mettere, però essenzialmente perdi efficacia fiscale e alcune volte sono piccole cose che tu puoi ottimizzare a livello fiscale con un po' di accortezza in più ed è per quello che insomma io continuo a fare questi contenuti audio video. Quindi in sintesi, per chiudere questo capitolo, ricordati che se tu hai dei bonus fiscali, che siano oneri deducibili o detraibili, oppure figli a carico, familiare a carico, coniuge a carico, ti consiglio vivamente di attivare un compenso da amministratore, ok? Altra premessa, non dico che devi per forza sempre attivare una busta paga da amministratore quando non ci hai utili, però se controlli insieme al tuo commercialista che ci sono le condizioni di avere utili, comunque sappi che se hai dei bonus fiscali attivi un compenso da amministratore, però di fatto non paghi imposte e questa cosa massimizza per te l'efficacia fiscale. E questo capitolo è chiuso. Te ne voglio aprire un altro riferito anche ai comunque ai familiari a carico, perché oltre ai figli ci possono essere anche la moglie a carico, perché questa è una cosa che con poco, con un po' di accortezza in più, ti fa risparmiare anche qualche migliaio di euro. Mi spiego meglio. Se non lo sai, ti dico che nel caso in cui tu hai un figlio a carico, cioè un figlio che ha un reddito annuale minore a 2.870 euro rotti, oppure un coniuge a carico, no? Tu sei consapevole che tu hai dei bonus fiscali. Per la moglie possono essere circa 600 euro, per il figlio possono essere un po' più alti, magari arrivare anche a 800 euro o poco più, ok? Quindi, insomma, per carità, non diventerai ricco, però sai che se tu hai coniuge e figli a carico, tu puoi risparmiare per ognuno dai 600 a 800 euro all'anno, ok? E questa cosa però devi ricordarti che devi avere un reddito da dichiarare. È sempre, diciamo, simile al discorso di prima. Tu nella tua dichiarazione devi sempre ricordarti di avere, se hai figli a carico o meno, ok? E se hai un metodo di prelevo di utili dall'SRL solo con la distribuzione degli utili normale, tu perdi questo bonus. Ma nel momento in cui tu sei comunque un amministratore che ha un compenso, sappi che puoi diminuire le imposte subito durante l'anno, perché tu hai la possibilità di avere il figlio e il coniuge a carico. E qua apro questa piccola parentesi del quarto metodo per cui ti è utile compilare la dichiarazione dei redditi, ok? Perché ipotizza tu di avere un figlio e una moglie a carico che sono circa, anche se fossero 600 per la moglie e 800 per il figlio, sono 1.400 euro, che non sono una brutta cifra da mettere comunque sia come bonus, ok? Tu ti ricordi che hai questo bonus, ok? Però magari il tuo consulente si è dimenticato di inserirtele. Bene, cosa succede? Che tu ti ricordi a gennaio dell'anno dopo, vedi il tuo CUD e vedi che, cacchio, questi soldi non li hai ricevuti, ok? Perfetto. Quindi tu pensi di aver perso 1.400 euro e incastrarti con il consulente. No, nel senso che non c'è problema, non c'è bisogno di incastrarti, perché questi soldi, male che vada, li puoi recuperare nella tua dichiarazione dei redditi nell'anno successivo. Perché questo? Perché la dichiarazione dei redditi ti permette appunto di calcolare le imposte con tutti i redditi complessivi, bene, ma ti permetterà anche di recuperare tutti i crediti d'imposta che non hai usufruito durante l'anno. Esempio, i figli a carico, esempio, la moglie a carico, esempio anche il bonus Renzi, che ha cambiato nome, che non hai usufruito. Quindi se tu ti accorgi che durante l'anno potevi avere questi bonus, però magari tu o il tuo consulente del lavoro vi siete dimenticati di attivarli, non preoccuparti che puoi recuperarli in sede di dichiarazione dei redditi l'anno dopo. E questo è il quarto motivo per cui hai vantaggio di compilare la tua dichiarazione dei redditi. E apro un'altra piccola parentesi: se tu hai anche la moglie a carico e risparmi 600 euro di imposta, sottolineo, ovvio che non diventi ricco, però avendo un po' di accortezza di utilizzare questi metodi puoi risparmiare 600 euro semplicemente dialogando di più con il tuo consulente o avendo un po' più di intelligenza fiscale. Ti dico questo perché il risparmio fiscale non si fa tanto con gabole o strumenti fiscali strani, si fa semplicemente utilizzando la legge, perché quello che ti ho detto è, alla fine è legge, e applicarla al meglio nella tua posizione fiscale con la collaborazione del tuo consulente in base all'utile e alla liquidità che tu hai, perché solo se hai utile paghi imposte e puoi avere bonus, ok? E soprattutto solo tramite la collaborazione del tuo commercialista puoi avere diciamo la maggiore efficacia fiscale, perché tu non puoi metterti giù a studiare tanto quanto fossi un commercialista. Tu sei un imprenditore, devi fare il tuo lavoro e produrre il pezzo, diciamo, e cercare clienti, però comunque l'aiuto del tuo consulente, insomma, direi che è fondamentale, ok? Quindi questo è il quarto, diciamo, motivo per cui è utile compilare la dichiarazione dei redditi, ok? E, ovviamente, secondo me c'è un ultimo capitolo che devo condividere con te, è il discorso della documentazione, no? Perché in questi anni le cose sono cambiate un pochettino, cioè prova a pensare, fino a 5 anni fa, secondo me, tutto era molto cartaceo, anche il CUD, che ora si chiama certificazione unica, era tutto cartaceo, proprio lo Stato in qualche modo non veniva a sapere, se non in ritardo, di quanti redditi tu avevi percepito nel tuo CUD, ok? Adesso c'è la certificazione unica, ok? Che viene inviata subito, diciamo, dopo pochi mesi dalla fine dell'anno, ok? E che è già telematica e va dentro alla tua specifica area fiscale che si chiama cassetto fiscale. Bene, ok? Quindi una volta anche le spese mediche dovevi conservarle solo in caso di controlli, comunque fare presente e presentare al funzionario dell'Agenzia delle Entrate che tu avevi sostenuto queste spese, ok? Invece adesso è proprio sempre più telematico. Prova a pensare, le certificazioni uniche sono telematiche, quindi quando tu hai una busta paga, comunque entro il 7 di marzo il datore di lavoro, tramite il suo commercialista, invia queste cose allo Stato e rimane in memoria nella tua posizione fiscale. Bene. Oppure quando tu adesso vai dal medico e chiedi in qualche modo le spese mediche, in qualche modo ti rilasciano uno scontrino parlante, che è uno scontrino con il tuo codice fiscale. Ecco, quella cosa lì viene inviata telematicamente allo Stato. Altra cosa, quando hai le spese, diciamo, detraibili, come le spese magari per le ristrutturazioni edilizie, no? In quel caso tu hai una certificazione unica, ok, che è diversa rispetto alla certificazione unica della tua busta paga, è simile, però è comunque un'altra certificazione unica della banca che ti segnala quanti crediti tu hai in qualche modo, ok? Quindi la documentazione adesso è meno cartacea ed è molto più telematica, quindi è ovvio che tu la potrai sempre recuperare, però è anche vero che potenzialmente quando tu chiedi al tuo commercialista di farti fare la tua dichiarazione dei redditi, devi presentarti con più documentazione telematica possibile che hai archiviato nel corso dell'anno. Quindi il consiglio che ti do è: una volta tutta la documentazione era cartacea, ok? Potenzialmente adesso gran parte della documentazione non devi scansionarla, eccetera, perché gran parte è telematica e devi salvarla in qualche memoria virtuale e ovviamente inviarla almeno telematicamente al tuo consulente. Poi della documentazione cartacea, tipo il bonifico parlante, eccetera, per le ristrutturazioni c'è ancora, quindi tu la devi conservare, però sai che una volta era tutto cartaceo, mentre adesso più tempo passa e più si va verso una documentazione in qualche modo, diciamo documentazione online, documentazione telematica, che devi insomma conservare in memorie comunque sia virtuali su internet. E è difficile, cioè in casi estremi il tuo commercialista questa documentazione la può recuperare, però è un lavoro molto impegnativo da fare su ogni singolo soggetto, quindi direi che in parte è responsabilità nostra come imprenditori di conservare la nostra documentazione, insomma, anche non cartacea ma telematica, ma online, in una memoria esterna, e poi consegnarla al nostro commercialista in caso di bisogno, perché ci compila la dichiarazione, sapendo che alcune volte con un po' di accortezza da parte dell'imprenditore, sapendo bene come gestire queste cose che hai imparato qui con questo podcast, esempio ricordarsi di usufruire di tutto il bonus fiscale dei familiari a carico, oppure di avere un compenso da amministratore nel caso in cui tu hai bonus fiscali deducibili e detraibili, oppure non so, nel caso in cui tu hai dimenticato dei bonus durante l'anno, come il bonus Renzi, di attivarlo in sede di dichiarazione l'anno successivo, oppure di attivare il 730 nel caso in cui tu fossi un socio finanziatore, ma con un compenso da amministratore. Ecco, tutto questo non fa altro che migliorare l'efficacia fiscale semplicemente conoscendo un po' di più le regole del gioco, ok? Cosa che comunque potrai fare insieme alla collaborazione del tuo consulente. Ricordandoti anche che se per caso tu non hai un consulente o semplicemente vuoi prendere una consulenza con me per adattare, per rendere concreti questi bonus fiscali nella tua posizione personale imprenditoriale, se li vuoi rendere concreti basta che vai sul sito www.efficaciafiscale.com e scarichi il manuale gratuito e valuti se acquistare la consulenza con me, ok? Ricordandoti che comunque questo è un meccanismo che tu puoi utilizzare principalmente perché sei un imprenditore che ha un SRL. Chi ha una ditta individuale o una società di persone, i meccanismi sono molto più rigidi e ha meno opportunità, mentre tu qui con questo podcast hai ascoltato i benefici fiscali potenzialmente che puoi avere utilizzando appunto un SRL, che vanno calibrati in base alla tua specifica posizione, ok? E l'ultima due cose, la penultima è che tu siccome hai un SRL, ricordati che l'SRL è la forma giuridica che attualmente ha il maggior numero di strumenti di risparmio fiscale previsti dalla legge, ok? Ovviamente sono tanti, ovviamente vanno adattati alla tua posizione. Se vuoi avere più informazioni puoi reperire tutto quanto gratuitamente sul mio blog www.efficaciafiscale.com. basta che vai sul blog e scarichi il manuale con oltre 94 strumenti di risparmio fiscale che puoi utilizzare con l'SRL. Lo puoi scaricare gratuitamente e quindi non fai altro che ottenere gratuitamente informazioni che puoi applicare nella tua posizione imprenditoriale utilizzando questa forma giuridica, ok? E questo direi che è quasi tutto. L'ultima cosa che mi stavo per dimenticare è il discorso dei familiari a carico. Ricordati che se un familiare ha un reddito minore di 2.870 euro rotti è a carico, o almeno te l'avevo detto prima, è vero, però cos'è che non ti avevo segnalato? Non ti avevo segnalato questo concetto qua. Nel momento in cui comunque anche tuo figlio dovesse iniziare ad avere un lavoro stagionale, fare 2000 euro, oppure tua moglie dovesse avere in un anno solo un reddito occasionale di 2000 euro, ecco, anche se loro hanno percepito un reddito, non è che tu perdi il bonus fiscale del familiare a carico, perché loro hanno preso solo 2000 euro e sono fiscalmente ancora considerati a carico tuo, e quindi tu puoi proprio usufruire di questi bonus di cui abbiamo parlato prima, del familiare a carico, che possono andare da un 600 euro circa per la moglie a un 800 euro per il figlio, ok? E quindi mi raccomando, stai attento, perché se anche un tuo familiare prende insomma del reddito, può comunque essere a carico tuo e tu puoi risparmiare le imposte, ed è alcune volte facile risparmiare 1000 euro di imposte facili con un po' di accortezza fiscale. Quindi mi raccomando, occhio. Detto questo, ti ringrazio di essere stato con me insieme fino adesso e buon proseguimento e a presto. Ciao.